Sono le 10:03, buongiorno, buon lunedì e bentrovati a Mille Voci speciale. Allora, do subito il buongiorno al mio compagno d'avventure Marcello Fusetti.
Siamo ancora qui, più dei governi francesi.
Quello sì, e un buongiorno anche, così capite bene, entriamo un po' subito nel merito, a Gianluca Verga.
Buongiorno e grazie dell'invito soprattutto.
Sì, è un piacere anche perché questa sera, Gianluca, tu sarai il conduttore di una serata omaggio, quella che celebra la vita di un grande cantautore italiano che proprio il 6 ottobre 1945 nasceva, oggi compirebbe 80 anni, purtroppo se n'è andato troppo presto e molti sono i suoi grandi ammiratori che continuano a dire quanto avrebbe potuto dare al mondo della musica. Ivan Graziani.
Assolutamente sì, Ivan Graziani, un artista a mio modo di vedere straordinario, un'anomalia straordinaria nell'ambito della musica italiana. Questa sera saremo all'auditorio con Filippo Graziani e la band per festeggiare Ivan Graziani, e Filippo è già con noi collegato. Buongiorno Filippo.
Buongiorno.
Come stiamo?
Buongiorno a tutti. Molto bene, molto bene. Sono felice, non vedo l'ora di arrivare da voi e suonare stasera.
Filippo, 80, buon compleanno Ivan, lo spettacolo, l'omaggio che stai portando da qualche mese in giro sulle piazze italiane, nei teatri italiani, questa sera arrivi a Lugano e non poteva essere altrimenti. Ci racconti di questo spettacolo? Perché da qualche parte ho letto che non è un omaggio solo alla figura e alla musica di papà, di Ivan Graziani, ma è un atto d'amore creativo. Cosa significa?
Ma è una bella definizione, non penso arrivi da noi perché diciamo magari da qualcuno che ha visto il concerto, quindi mi fa ancora più piacere se qualcuno ha avuto questo moto e l'ha interpretato in questa maniera. In realtà sì, è realmente una festa di compleanno, cioè quello che volevo fare era festeggiare questa cifra tonda degli 80 in maniera molto molto naturale e anche molto spontanea. Insomma, mi piaceva questa idea di fare una festa di compleanno itinerante, quindi di girare nella prima parte di questa tournée che poi è proseguita, ma in realtà è partita solo con 6 appuntamenti, ma poi a marzo, ma poi è proseguita e andrà avanti fino a dicembre, quindi siamo molto contenti anche di questa cosa. È una festa di compleanno, quindi ci sono stati invitati, ospiti che sono venuti, hanno diciamo cantato papà insieme a me, insieme a mio fratello, la band. Quindi ecco, c'è lo spirito, è quello di una festa, di festeggiare senza troppo senso di nostalgia, ma con la voglia di celebrare come avrebbe fatto papà se fosse stato qua.
Filippo, posso farti una domanda che riguarda, sì, qualcosa che esce un po' dal contesto musicale? Vabbè, tu, tuo fratello, siete sul palco, tu e tuo fratello avete ereditato anche da vostro padre la passione per la musica, ma siccome io ho visto un vecchio video di MTV che vi veniva in casa e sentivamo Ivan raccontare un po' di tutto e ne veniva fuori uno spirito estremamente vivace, avete ereditato, oltre alla passione per la musica, anche qualcosa del suo carattere? Non c'è più.
È una domanda
troppo impegnativa. No, noi diciamolo subito, in quest'ora abbiamo sentito Filippo adesso perché poteva subito.
Adesso cerchiamo di
recuperarlo, però abbiamo da raccontarvi un po' la vita, la carriera, le canzoni di Ivan Graziani, perché ogni canzone sua era una storia, ogni canzone sua raccontava una cosa ben precisa, lo faceva in modo comprensibile, che suscitava delle emozioni, lo faceva in modo chiaro e al tempo stesso con un dono della sintesi che solo i grandi cantautori hanno. Abbiamo recuperato Filippo? Non ancora, no. E allora?
Quello che è particolare, che molto a me fa particolarmente piacere, il fatto che nel giorno del compleanno, che è proprio oggi, il concerto si tenga a Lugano. Cioè, sì, la periferia della musica, di uno che nasce dalla periferia della musica in Italia, sì, e viene a festeggiare in quella che non è più la periferia della musica, perché Gianluca ce lo conferma, è in persona lui quello che ha portato molta musica, però il fatto che siano qui questa sera è importante.
L'ho studiata bene.
L'hai studiata bene, ma ti è andata anche, cioè, hanno accettato, perché tu puoi studiare quello che vuoi, però loro dovevano,
certo,
accettare.
Ma perché? Perché lui me lo diceva tempo fa, voglio fare un tour per gli 80 anni di Ivan e mi piacerebbe farlo soprattutto nelle numerose città che Ivan ha cantato e citato nelle sue canzoni. E una città come Lugano, per ovvi motivi, non poteva mancare. E aggiungo un piccolo valore aggiunto, piccolo per me, ma penso anche per tutto il pubblico, che questa sera è l'ultimo showcase all'interno dell'auditorio del Palazzo
già.
Radio. E l'idea di poter concludere questa serata e congedarci dall'auditorio con Lugano Dio mi sembra la ciliegina sulla torta.
È quasi commovente, quasi da brivido. Lo abbiamo recuperato, credo, Filippo, per un saluto? No? Allora, possiamo mandare una canzone a questo punto?
No, vorrei ricordare a loro, visto che oramai l'abbiamo perso, sì, per il momento, che questa sera è in concerto all'auditorio, per l'appunto, come stiamo dicendo, di Lugano Besso. È l'ultimo, per quanto concerne questa meravigliosa struttura, poi l'ultimo sarà domani, ma poi ve ne parlo magari in un minuto, allo Studio 2. C'è ancora qualche sedia libera, c'è, per cui potete scrivere attraverso il sito rsi/eventi, oppure guardarci anche, guardarlo soprattutto
se
questa sera.
Pigri,
se siete pigri potete venire, potete sul divano, vi collegate attraverso lo streaming e vi godete uno spettacolo dedicato agli 80 anni di un grande autore di canzoni.
Allora è tornato Filippo, giusto per un saluto, perché poi penso che lui sia impegnato ed è andare. Filippo, io ero rimasta a una domanda un po' oziosa, aver ritrovato.
No, figurati, assolutamente, fai.
E la domanda era questa: oltre allo spirito musicale, dallo spirito vivace di vostro padre, tu e Tommaso, avete ereditato anche qualcosa?
Beh, assolutamente sì, adesso parlo a nome mio, perché io e mio fratello siamo abbastanza differenti a livello caratteriale, insomma siamo ovviamente due persone diverse, però ecco, io ho imparato una cosa secondo me fondamentale, che ha a che vedere con questo lavoro, per esempio il rispetto degli orari, ecco, è una cosa sulla musica che penso di aver imparato direttamente da papà, perché ve lo diceva proprio lui, che essere in orario è una delle cose più importanti sul lavoro che puoi fare, proprio per considerare questo, cioè, considerato proprio un lavoro, ecco, nel vero senso della parola. Quindi di iniziare
un po' svizzero, diciamo, anche
professionali.
Un po' svizzero anche lui, dicevo.
esattamente.
Bene.
In questo sicuro.
Filippo, prima di congedarti, poi ci rivedremo questo pomeriggio, questa sera, per questa grande serata che ha suscitato interesse e affetto da parte del nostro pubblico, un'ultima riflessione. Questo omaggio è partito, come dicevi, bene, ma poi l'affetto del pubblico vi ha costretti, oserei quasi dire, a prolungare questa tournée. Cosa significa questo per te?
Ma guarda, io penso sia un momento proprio bello per papà, ci sia finalmente... Sai, per anni c'è stata questa cosa che papà, no, non era abbastanza ricordato, insomma, no, era un po' associato a questa cosa, papà, cioè al fatto che magari non era magari ricordato in determinate sedi, però io invece... Penso che adesso sia un bellissimo momento, insomma, per la musica di papà e per papà come artista, perché adesso veramente non si può veramente più dire questa cosa, perché il fatto che noi stiamo parlando in questo momento, il fatto che c'è questa bellissima tournée che abbiamo continuato con molto piacere, che va avanti già da anni questa cosa, il fatto che ci siano grandi artisti che comunque riprendono il lavoro di papà, a partire da Lucio Corsi, a Zucchero, insomma, nel Marrakesh l'ultimo anno, insomma, ci sono stati tanti artisti che hanno ripreso il lavoro di papà, quindi penso sia proprio finalmente sia il momento giusto per papà, no? Ed è una cosa che mi riempie di gioia, perché penso che in piccola parte, insomma, abbiamo contribuito come famiglia a questa, no, a questa riscoperta, che è una cosa che ci riempie di orgoglio, di felicità.
Vi riempio d'orgoglio e felicità, a noi questo non può che far molto piacere. Vi ringraziamo per aver mantenuto accesa la fiammella, la fiamma della musica, dell'arte, dell'opera, della canzone di un grande artista, Ivan Graziani.
Grazie Filippo Graziani, buona giornata stasera.
A voi.
E noi ascoltiamo una canzone famosissima di Ivan Graziani che si chiama Pigro, e non è solo un inno alla pigrizia, ma una riflessione profonda sulla tendenza di alcuni a predicare bene e razzolare male.
Sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma, che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma, che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.
Pigramente riprendiamo.
Sì, lo facciamo per raccontare in quest'ora, come vi abbiamo promesso, la storia di Ivan Graziani e la pienezza della sua pur breve carriera, perché è stata una carriera che in qualche modo gioco forza, se n'è andato a 51 anni, neanche ancora 52, è durata poco. Però Gianluca, lui ha cominciato facendo un sacco di cose con altri musicisti, non ha cominciato subito da solista.
No, assolutamente no, da ragazzino. Allora, diciamo che abitava a Teramo, dunque siamo negli Abruzzi. Tra l'altro, leggenda vuole, questo è abbastanza divertente, che lui nacque su un traghetto che faceva la spola da Olbia a Civitavecchia. Perché Olbia? Perché metà della sua famiglia è di origini sarde. Per cui mettiamo assieme due popolazioni che hanno un carattere che secondo me è di quelli tosti, duri, tutti d'un pezzo, come gli abruzzesi e i sardi. Teramo è una città che non aveva una grande tradizione musicale. Siamo, come diceva Marcello in precedenza,
in
periferia dell'impero musicale. Non è Milano, non è Roma, sei proprio in periferia. Però c'era un personaggio molto interessante, Nino Dale, o Nino Dale, se preferite, che è stato un grande musicista teramano. Lo so che sembra una contraddizione quasi in termini. E il primo che ha dato credito a Ivan Graziani, che aveva iniziato come batterista, tra l'altro, a cui Graziani negli anni successivi poi dedicherà una canzone, perché è stato quello che per primo, guardandolo negli occhi, ha visto che
ci ha creduto,
c'era del genio, c'era una fiamma. Per cui Gavetta, Teramo, negli Abruzzi, diventa un grande chitarrista, un chitarrista sopraffino, al punto che recandosi a Milano entra in contatto per esempio con Lucio Battisti, che è stato un suo grande amico, un altro che l'ha voluto sostenere, con la PFM, che a un certo punto la PFM chiese a Graziani di entrare a far parte della band. Diciamo che invece lui lavorava negli studi come session man, accompagnava musicisti, suonava in alcuni suoi dischi, ha suonato per esempio con nei dischi di Francesco De Gregori, con Antonello Venditti, con Herbert Pagani, Venditti un altro che diventerà amico di Ivan Graziani e lo sosterrà nella sua carriera. Dunque una gavetta lunga, difficoltosa forse anche in parte, ma pregnante, sono proprio le gavette che formano la pasta dei musicisti, il carattere. Una piccola riflessione: quelle gavette che oggi spesso e volentieri
li buttano sul
palco a 20 anni senza esperienze di alcun tipo e poi diventano meteore, come
sì,
probabilmente è giusto.
Una gavetta fatta non solo di musica.
No, infatti.
Perché lui, la sua grande passione, lui voleva diventare, e lo è stato anche ovviamente, un illustratore, un fumettista. Lui ha grande passione per il disegno, il fumetto, l'illustrazione, al punto che da qualche anno a questa parte ci sono anche delle mostre con i suoi lavori che girano per l'Italia. E mi sarebbe piaciuto portarla anche qua, poi i tempi non erano maturi.
Ecco, fermiamoci un attimo sulle copertine, che aveva, siccome amava molto questo settore dell'arte, quello grafico, lui aveva una grande cura delle copertine dei suoi dischi. Abbiamo sentito Pigro prima e abbiamo visto, per chi ci sta guardando su RSI la 2, abbiamo visto la copertina con il maiale con gli occhiali rossi e dentro il riflesso di un esibizionista.
Tra l'altro una copertina molto celebre, anche perché l'illustratore Tanino Liberatore, che all'epoca con Andrea Pazienza, se vogliamo, erano due anomalie anche loro nell'ambito della grafica italiana.
Oggi le chiamiamo avanguardie.
Chiamiamola avanguardia. Erano l'avanguardia. E come l'ha definito tu, che hai trovato
Frank Zappa, il Michelangelo del fumetto.
Pensate un po', ecco, quali erano le copertine di Ivan Graziani. Tra l'altro una delle prime invece c'è stampata, forse qualcuno la ricorda, una foto con Ivan e Anna Bischi, la moglie, la mamma di Tommaso e Filippo, che è una foto di matrimonio, presa dall'album fotografico di matrimonio e stampata come copertina. Comunque Ivan Graziani, poi alcune l'ha disegnata anche lui, qualche libretto l'ha disegnato anche lui. Era la sua grande passione, forse quasi più della musica, un giorno disse.
Sì.
Se non avessi fatto il musicista sarei sicuramente stato un illustratore, un fumettista. Ed infatti il fatto dei fumetti e delle illustrazioni si ritrova, se voi ascoltate le sue canzoni, hanno questa scrittura quasi come se fossero delle strisce di fumetti oppure cinematografiche, sono molto per immagini. Questa è la sua sensibilità, tra l'altro l'ha studiato anche all'Istituto d'Arte di Urbino, per esempio, che in Italia è considerato uno dei top per la pittura, per il disegno, per la grafica.
Allora, restiamo su questo tema delle immagini, perché abbiamo recuperato dai nostri archivi il filmato di un programma che si chiamava Facciata B, condotto da Giancarlo Sbragia, e andremo a vederne alcuni pezzi, per chi ascoltarli, per chi ascolta la radio, vederli anche per chi è sul RSI La 2. Nella puntata del 24 novembre 1982 c'erano due ospiti molto diversi, c'erano Ivan Graziani ed Enrico Beruschi, e Graziani parla di sé a tutto campo, a partire proprio dalle sue passioni, oltre alla musica, quella per la grafica.
Perché qui presente Ivan Graziani, prima che parlarne come cantante, vorrei parlarne storicamente come invece nasce in realtà, perché lui nasce Università di Urbino, nasce disegnatore di fumetti, nasce disegnatore di fumetti un po' osè, diciamo.
Sì, è stata un'avventura bellissima, perché dopo che mi sono, adesso non mi ricordo dove l'ho letta questa cosa, comunque diplomato con ignominia all'Accademia di Belle Arti di Urbino, il mio interesse maggiore era il fumetto. Però vivendo in una cittadina come Urbino, che in quel periodo diciamo che era molto ricca di ragazze generosissime, così io mi sono inventato un personaggino che si chiamava Mister Unto e che faceva miracoli sessuali, ecco. E io ho avuto una commenda, una commissione dalla Svezia, dove è andato molto bene questo personaggio qua, e che ho dovuto mollare poi perché mi sono messo a fare il cantante. Quindi
proprio in Svezia, cioè nella patria di tutto questo movimento,
sì, di tutto il movimento
di liberazione sessuale, diciamo così. Ho capito, vedi cosa si viene a scoprire piano piano.
Mister Unto.
Mister Unto è un bel nome. Lui, Ivan Graziani, lo si vede in alcuni video, appunto anche rari. Ho ritrovato questo video di MTV in cui gli andavano proprio in casa i due tenutari del programma e lui si raccontava così. Era lì che si allacciava la camicia, li portava nel suo studio casalingo. Era un tizio simpaticissimo.
Ma ne parleremo di questo dopo, perché racconta molto questo suo atteggiamento nei confronti della vita, questo suo non prendersi troppo sul serio, questo suo essere veramente un underdog fuori dal sistema.
Sì.
E lo trasmetteva anche attraverso i suoi atteggiamenti, perché era una persona assolutamente vera, una specie di anarchico, e la moglie diede una definizione fantastica: il lupo del Gran Sasso.
Ecco, che è proprio ispirato all'Abruzzo. Allora, rimanendo nell'ambito grafico e nell'ambito del disegno, lui a un certo punto, siamo comunque nel 1978, uno dei suoi primi lavori, scrive Monna Lisa e parla della Gioconda, proprio della Monna Lisa, raccontandolo dal punto di vista del ladro, personaggio luinese che non manchiamo mai di citare quando si parla della Gioconda, Vincenzo Perugia, che nella sua folle mania per questo quadro arriva a volerlo distruggere, quasi per volerlo restituire all'Italia. Una ballata rock, anche questa compresa nell'album che si intitola Pigro, con un testo un po' surreale e ironico.
Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. A pensare, a pensare.
si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Sono le 10.29 qui su Rete 1, in questa ora che stiamo dedicando a Ivan Graziani, con Gianluca Verga, che lo conosce come artista per bene e ci può raccontare, e possiamo con te Gianluca parlare del fatto che Ivan Graziani forse non è stato abbastanza riconosciuto per molto tempo dopo la sua scomparsa ed era un personaggio anche estremamente spontaneo.
Sì, lo diceva anche Filippo Graziani all'inizio di questa edizione a lui dedicata a Ivan, che per lunga pezza, per alcuni decenni, Ivan Graziani, pur facendo parte della storia di questo straordinario romanzo che è la storia della musica italiana, della canzone italiana, l'hanno un po' negletto, non l'hanno considerato molto, ma per alcuni motivi, già diciamo in vita, non ha avuto probabilmente quel riconoscimento che molti artisti gli davano, citavamo Battisti, De Gregori, Venditti, Herbert Pagani, la PFM, ma per alcuni semplici motivi, uno per il suo carattere, perché era veramente una testa dura, se qualcosa non gli andava, ecco, non si inginocchiava davanti, che so, alle pressioni dei discografici, della televisione, dei media, anzi era molto critico nei confronti, ha scritto anche canzoni che parlano di questo. Ma immaginatevi, siamo negli anni 70 in Italia, l'Italia in quel periodo partorisce una stagione feconda grazie ai cantautori impegnati, quei cantautori, cito Guccini ma possiamo citarne altri,
Dalla, De Gregori,
che mettono soprattutto sul piedistallo il testo, la parola. Lui arriva ed è un grande musicista e fa un'operazione, forse tra i primi, coniuga il rock con la canzone d'autore. Infatti c'è una definizione di un celebre giornalista, Paolo Talanca, che lo chiama il chitarrista rock della canzone d'autore, o la chitarra rock della canzone d'autore. All'inizio non è molto ben visto, perché all'epoca in Italia, dal punto di vista discografico, pensiamo sempre alle ideologie degli anni 70, o facevi uno o facevi l'altro. Lui ha aperto la strada con anche Eugenio Finardi. Finardi ha una grande stima per Ivan Graziani, per Bennato, che anche lui, la sua maniera, il rock blues, l'ha applicato alla canzone d'autore che si stava affermando in quel periodo.
Quello che farà poi Vasco.
Quello che farà poi Vasco, assolutamente. Ecco, se vogliamo, Ivan Graziani è stato un po' l'apripista e chiaramente ha pagato un prezzo. Poi i temi che trattava nelle sue canzoni, certo, noi lo conosciamo soprattutto perché quelle 4, 5, 6 canzoni, soprattutto ballate straordinarie, nostalgiche, intrise di malinconia. Ma lui ha scritto, per
pungeva
esempio...
Pungeva anche lui parecchio, sapeva pungere.
Sapeva pungere perché uno dei suoi tratti caratteristici è l'ironia. E poi a lui piaceva parlare della provincia, con tutte quelle storie anche pruginose, quelle storie anche un po' noir. Parlava di quei sentimenti, di quelle storie che noi, la provincia che appartiene anche a noi, perché anche noi siamo provincia. Lui a inizio anni 80 ha scritto una canzone sull'omosessualità, per esempio. Figuratevi allora.
Era già controcorrente forte.
Molto, ecco, un artista controcorrente, come dicevo in apertura, una splendida anomalia che, non piegandosi particolarmente ai diktat della discografia, della TV, lui non è che ha rilasciato molte interviste nella sua vita, non era ricercato molto negli allora salotti televisivi, però non si può dire nulla sulla qualità della sua canzone, che era un unicum.
Eppure,
oggi basterebbero i suoi occhiali per farsi invitare in un salotto televisivo. Allora no.
Sì, allora gli occhiali rossi erano sicuramente un marchio di fabbrica, ma non erano quello che lo faceva invitare. Lo avevamo appunto invitato noi in questo programma del 1982, di cui vi proponiamo ancora un pezzettino, perché tu hai detto grande senso dell'ironia. E in questa intervista, che è veramente una chiacchierata a tutto campo in salotto, lui racconta il serio e il faceto, e racconta come aveva fatto per il mondo della grafica altre sue passioni e altre sue caratteristiche, e lo fa sempre in modo estremamente ironico. Ascoltiamo.
È vero che ti occupi di antiquariato?
Sì, moltissimo. Cosa che mi piace da morire. Poi abito in una zona in Italia che è ricchissima sia di questa tradizione, ancora si possono trovare dei mobili veri, cioè, quindi parlo dell'Umbria, Umbria Marche.
Tu vivi lì?
Sono le cose, sì.
Hai una casa lì?
Una casa a una decina di chilometri da San Marino, nella punta avanzata del Monte Feltro, che si incunea nella Romagna.
Ah, bello.
Un posto straordinario.
E com'è questo tuo amore? Tu che sei sardo, nato sul traghetto e quindi portato verso il continente, poi hai delle origini abruzzesi, pure.
Sì.
Quindi sei un miscuglio, devi avere un caratteraccio te.
No,
sardo abruzzese deve essere tremendo come cocktail, come mistura.
No.
E vivi nel
Comunque. un po' di... Ma vivo in una zona che è considerata bastarda, anche quella, non è che oltre
sì,
sottoscritto.
Sì, perché a metà tra le Marche.
Sì, Marche, Toscana, Umbria e Romagna addirittura. Infatti raccontavo da un amico ieri che c'è un mio amico comune che ha una villa, cioè il soggiorno nelle Marche e il gabinetto in Toscana, perché l'ha fatta proprio, cioè i confini non esistono.
Ma sei quasi internazionale, per essere un italiano sei quasi internazionale.
Sì.
Senti, ma tu sei superstizioso per esempio?
Moltissimo.
Ah, lo supponevo, questi occhiali alla rovescia non è che siano un fatto di superstizione.
No, questo no, però una cosa che non posso farti vedere, perché non mi sembra il caso in...
Dipende,
trasmissione, ma io adopero sempre le mutande rosse quando devo fare sia una trasmissione televisiva che un concerto in pubblico.
Sempre le mutande rosse?
Sì, mi portano fortuna.
Ho capito. Tu hai suonato le tue scarpe da tennis, ma lui ha suonato
subito
le sue mutande.
Allora usi questa con l'interno rosso e la stessa cosa.
Per tonare benissimo. Ah sì, sei superstizioso a questo punto. E allora qui ci deve essere qualche mania dietro però, Perché sei superstizioso? Cosa rappresenta per te la superstizione?
Ma non lo so, è una forma. Tu sai che tutti quelli dello spettacolo sono un pochino...
Mi dicono, perché io proprio non...
Questa famosa storia del viola,
del
no?
Del viola, sì.
Che non si può fischiare entrando in teatro, perché allora ti tiri fischi
Non si può fare la maglia, tricottè, non si può tricottè perché sennò...
Se cade il copione.
Cade il copione.
E quindi, come vedi... Sì. Tu magari non sei affetto da queste cose, ma io ci credo veramente, insomma, perché svariate volte mi è capitato che non mettendomi con le famose mutande rosse mi sono trovato col sedere per terra, quindi in situazioni poco,
l'esperienza ti
poco
dice
belle
che è meglio,
poco chiare.
È meglio infilare quindi le mutande rosse e andare sicuro.
E andare.
Questa non ci credo.
Stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare, Agnese mi parlava nella sabbia infocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei cuori inquinati, è vero che quei giorni
sembra quasi uno straniero. Agnese dolce, Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, non ti ho mai baciata.
Questa è Agnese, usciva nel 1979, 19 anni dopo Phil Collins, dalle stampe a Groovy Kind of Love, e molti sentono la somiglianza. Allora, qua si dice, allora, Phil Collins ha plagiato Ivan Graziani. Non è proprio così. A ben guardare, Groovy Kind of Love è la cover di un altro pezzo uscito nel 63 dei Mindbenders, a sua volta cantato in italiano dai Camaleonti nel 66 col titolo di Non c'è più nessuno. Ma cosa ben più importante, la melodia di questa Agnese e di tutte le altre canzoni che ho appena citato arriva da una sonatina in sol maggiore di tale Muzio Clementi, musicista vissuto tra la fine del 700 e i primi tre decenni dell'800.
Quelli che fai quando impari a suonare il piano.
Esatto, e quindi questa è una melodia che si ripete nel corso della musica. Ma parliamo invece del tema un attimo, velocemente, Gianluca, perché Ivan Graziani ha scritto tanto anche di donne e lo ha fatto sempre in un modo delicato, spesso nostalgico, richiamando delle immagini.
Nelle canzoni, quelle più popolari che ascoltiamo, che conosciamo, assolutamente sì. Pensiamo alla Marta di Lugano Dio, pensiamo alla studentessa di Firenze.
Alla signora bionda dei ciliegi.
Ce ne sono tantissime. Poi è vero che ha scritto anche canzoni dedicate a donne, per esempio...
Più carnali.
Più carnali, sì. Per esempio c'è quella dedicata alla maestra che suscita pruriti agli studenti, c'è una dedicata a Cleo che è una ragazza greca, figlia degli dei, lei sì che sa l'amore, lei sì che sa come si fa l'amore, eccetera eccetera. Diciamo che nell'ampia paletta delle donne dell'universo femminile che Ivan ha cantato, ha scritto, c'è dentro di tutto, ma come giusto che sia.
Molto rock questa...
Ci sono le parti molto rock, c'è la ragazza di motocross che fa finta di innamorarsi del possessore di questa bellissima moto che è un po' il bulletto di periferia.
E poi appartarsi.
Poi si appartano e poi mentre sono appartati arrivano i complici di questa ragazza, botta in testa al motociclista, gli rubano la moto e lei sparisce con loro. Ecco. Per cui, ma come gli uomini, lui parlava di barboni, di intellettuali pigri mentalmente, c'è nel suo ventaglio, c'è tutto, diciamo, lo scibile della commedia umana, oserei quasi dire. E la sua forza è stata anche questa, e sono sicuro che molti pezzi che ha scritto in quegli anni oggi sarebbero probabilmente censurati, ma non tanto per il linguaggio, perché non è mai stato volgare lui. Ironico sicuramente, poetico sicuramente, volgare mai. Ma parlare in quegli anni di omosessualità, di un ménage à trois come Firenze, e che più ne metta, qualche problema la censura oggi
lo avrebbe dato.
O al clima che stiamo vivendo l'avrebbe dato.
Andiamo ancora a vedere e ascoltare le parole di Ivan Graziani in questo programma Nostra Produzione Facciata B del 1982, perché volgiamo lentamente al termine di quest'ora che gli stiamo dedicando e lui parla, come tutti noi potremmo raccontare, della morte anche, no? E poi questo fa un po', è un po' tristemente ironico, perché lui lo fa a 37 anni, in questa intervista ne aveva 37, 15 anni dopo se ne sarebbe andato a 51, troppo presto sicuramente, non solo per una questione di carriera, ma per una questione di vita. E ne parla in questa intervista e fa un po' riflettere.
Devo dire che negli ultimi tempi mi è scattato questo click tremendo, questa cosa di...
Di che cosa?
Perché all'improvviso, non so, che la tua mamma ha fatto tanta fatica per metterti al mondo, farti studiare, cose di questo genere, in più la tua fatica, che così per una stupidaggine in fondo, no? Di questo tipo, poi tu debba andare a conoscere altri lidi, altre mete, insomma.
No? C'è la paura di morire.
Praticamente ho paura di morire.
Ecco, sì. Parliamoci chiaro, la paura della morte.
Beh, che brutto discorso. Che brutto però discorso. Purtroppo è la...
Beh, fa parte della vita.
È vero.
No, senza la vita la morte non c'è, insomma, è tutto così. Ma comunque, dico, sì, tu vivi in funzione di questa...
Però come al solito, sai che l'uomo cerca sempre... la controparte in questo, sì. No? Così allora abbiamo fondato un club degli ipocondriaci, in quel della Romagna, in cui facciamo quella che noi chiamiamo sempre l'ultima cena.
Ah, per voi
perché,
ogni sera?
Sì.
Ed intanto, è bello perché in Emilia tutto si risolve a cena, anche l'ultima, sì. No? L'importante è che ci sia un menù di quelli.
È una maniera di esorcizzare poi questa paranoia comunque, sempre. Facciamo delle mangiate terrificanti. Che, mentre si parla di colesterolo espanso, di queste cose qui, di trigliceridi e di roba che si accumula.
Mi indirizzo perché sento un dolorino qui e vorrei fare
ma sai che per iscriversi bisogna intanto essere un malato immaginario, perché sennò perché i malati quelli veri a queste feste qua non ci vengono.
Ecco, per ritrovandoti insieme ad altri ipocondriaci, il tuo equilibrio si ristabilisce.
Beh, ma io esco fuori tranquillo perché sento che c'è gente che sta peggio di me, quindi sempre nel nostro cervello malato, naturalmente, no?
Cioè la tua fantasia non arriva ad immaginare delle malattie mortali, semplicemente dei piccoli inconvenienti, diciamo.
Sì, delle cose che mentre stai in macchina magari, oddio, che cos'è questa cosa qui? E poi magari invece perché ti sei mangiato 3 chili di ceci, hai capito, il giorno prima, di quelli con tanto pepe, allora c'hai un malarino qui per forza, dico, vuoi vedere?
Senti, ma questa paura in fondo della morte, perché da che cosa viene secondo te? Viene dal dispiacere di lasciare una vita bellissima o viene da cause più profonde?
Ma secondo me viene, prima di tutto viene da questo, perché
da una vita riuscita,
va insomma. Bene il fato, però oramai c'è sta roba qui, quindi sì. Quindi è importante, così uno avrebbe piacere di conservarla fino ad esaurimento, no? Questa cosa
di godersela fino in fondo.
E allora quando tu vedi che magari sei riuscito a farti una bella casa, una bella macchina, che ne so, le cose normali di tutti quanti.
Perderle,
no?
Ti sei cavolo.
Io ho un medico amico mio che si diverte tantissimo a mandarmi in crisi, no? Perché ci incontriamo, dottore, come va? Io gli do del lei, chiaramente, perché lui rappresenta la medicina, invece lui mi dà del tu, come tutti. Tutti i suoi pazienti, tutti i ragazzi, no? Si fa per dire. E allora dopo un po' che mi ha stretto la mano mi comincia a guardare così. Un attimino, allora poi mi comincia a toccare qui. E mi fa tutta una specie di visita inquietante, perché poi se te la fa un amico è pure peggio, certo. Perché presupponi che ti dirà la verità. Sì. No, quindi.
E tu prenoti al ristorante quella cosa
subito. Io alla fine mi dice no, all'inferno.
Ivan, rimontaci un po' il morale, vai. Imbraccia la chitarra e canta per noi.
Va bene.
Che cosa?
No, non voglio cantare una canzone che amo moltissimo, che si chiama Fuoco sulla collina. Anche questa tratta dal mio ultimo album.
Album. Come si dice dalle tue parti.
Nel sogno con me c'era un uomo, lui mi girava le spalle solo perché non vedessi il suo viso. Ti prego lasciami andare, ti prego chiunque tu sia, com'è che sei così cieco, non vedi c'è il fuoco sulla collina. Arrivano fino ai cancelli, le corie.
senti lassù, si sta combattendo. Farò la strada del fiume, in un'ora sarò su al passo. Gli altri hanno già raggiunto la cima, vedremo il fuoco sulla collina. E forse dopo canteremo, a squarciagola canteremo, a 16 anni correre senza fiato è dolce. Illuso, romantico e fesso, lui mi rispose: i fuochi di cui stai parlando sono i fari puntati sul campo dei trattori che stanno trebbiando.
Questo era un bel contributo video, lo ricordo, 1982, Facciata B, condotto da Giancarlo Sbragia sulla nostra televisione, intervista, musica, era un programma molto ricco. E qua, in questa canzone, Gianluca Verga, lui, Ivan Graziani, fa una critica alla contestazione giovanile, siamo alla fine degli anni 70, alle illusioni politiche. Il testo mette in contrasto i sogni di battersi per una giusta causa con la dura realtà del lavoro, esorta i giovani a concentrarsi, insomma, su obiettivi concreti, perché questa canzone dice che c'è questo giovane che nottetempo vede sulla collina delle luci, pensa che sia il fuoco di una battaglia, in realtà sono le trebbiatrici che lavorano nei campi.
Sì, il messaggio è questo: attenzione alle illusioni. Mantenete i piedi per terra. Lui, che proviene da una cultura tra virgolette contadina, molto legata al terreno, molto terrigna come cultura, dice: attenzione, non fatevi ingannare dalle illusioni, che è un attimo farsi ingannare dalle illusioni. Grazie anche, torniamo al discorso dei media o degli intellettuali pigri mentalmente, che magari sanno tutto il libro a memoria ma non conoscono la vita, non hanno gli strumenti. E questa è una delle caratteristiche di Ivan: ironico, molto melodico, nostalgico, malinconico, però quando c'era da spingere sull'acceleratore non si tirava assolutamente indietro. Questa è una sua caratteristica, ma di brani di critica sociale ce ne sono parecchi nella sua discografia, e poteva permetterselo anche perché lui non ha mai indossato una casacca politica, non ha mai appartenuto a movimenti particolari. Lui era veramente il lupo del Gran Sasso, una sorta di ribelle, di anarchico, che registrava e cantava cosa vedeva in base alla sua sensibilità, alla sua cultura, al suo percorso di vita. Questa sua libertà, tornando anche al fatto...
L'ha pagata,
stavo per arrivare a quello, per anni l'ha pagata, perché era veramente un'anomalia straordinaria nel mondo della musica e della cultura italiana. E possiamo fare anche un rapido, sarebbe da approfondire, un parallelismo con Gaber. Entrambi erano un po' avanti sui tempi, entrambi non appartenevano a schieramenti ideologici o politici, e potevano permettersi di raccontare quello che vedevano filtrato dalla loro sensibilità. Tra l'altro entrambi morti un primo gennaio. Tra l'altro anche Gaber un po' l'aveva pagata all'inizio col teatro canzone, quando usciva e raccontava, sì, delle cose. Non sono state rose e fiori all'inizio.
No, era senza filtri.
Era senza filtri, ecco. Perché a me piacciono questo tipo di artisti? Perché sono onesti, coerenza assoluta, onestà intellettuale. Poi possono piacere o meno dal punto di vista artistico, ma averne di persone che fanno dell'espressione artistica un punto importante, che non sia contaminato da altre questioni.
Maledette malelingue è una canzone che si allinea proprio a questo, certo, filone che dici tu, perché parla di come la gente ami sparlare delle storie degli altri, in questo caso
ne ha... come ancora attuale.
E come ancora attuale.
E caspita, sì. Una ragazzina che, detta male, frequenta un uomo molto più anziano, e chiaramente le male lingue,
voci di paese,
le
la
voci
provincia,
di paese, di condominio, eccetera, ne parla e giudicano soprattutto. Lui non giudica, lui è per l'amore, cioè sei innamorata di un signore molto più anziano di te. Va bene, dov'è il problema? Non fate nulla di male. Ecco, invece le male lingue avvelenano tutte queste storie, questi amori che possono essere anche puri.
Assaggiamola.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio, dopo palestra, verso le 6. Lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo. Si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno per più di 2 ore? E si toccheranno, si baceranno, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. E che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che...
Era proprio un assaggio perché per motivi di tempo dobbiamo arrivare verso la fine e ricordare Gianluca l'appuntamento di questa sera. Si può, per chi non riesce ad arrivare in auditorium, si può vedere online, giusto?
Si può vedere online rsi.ch/streaming oppure andate sulla pagina RSI, poi trovate tutte le indicazioni. Abbiamo ancora notizia di questa mattina che mi sono informato, ancora una decina, tra le 10 e 20 poltrone.
Comode poltrone.
Comode poltrone. Belle. Vi ricordo che ecco. potete mettere le vostre terga per l'ultima volta sulle poltrone dell'auditorio.
Che tristezza e malinconia.
Ma no, dobbiamo brindare, che tristezza. Si chiude un capitolo, si apriranno altre.
Si apre un portone.
Però è una bella occasione.
Sì, e poi soprattutto avremo il figlio che sono bravissimi. Il figlio ha ereditato le qualità artistiche e anche la voce, tra l'altro, del padre. Andate ad ascoltarvelo, è un formidabile chitarrista, canta con lo stesso timbro del padre. L'altro fratello Tommaso, l'altro figlio e fratello di Filippo suona la batteria, il gruppo è fantastico. Festeggiamo Ivan, ma senza nostalgia, senza malinconia.
Certo.
Festeggiamo un grande autore che io invito tutti a riscoprire nei prossimi giorni.
E
settimane.
Lo festeggiamo con Lugano Addio, perfetta per coronare questo spettacolo di questa sera e questo appuntamento di stamattina. Grazie Gianluca Verga.
Prego,
la versione che vi facciamo ascoltare direttamente da Il Cangurino, che era un concorso musicale.
Che tutto il mondo ci invidiava.
Esatto.
È ora la volta di un cantautore italiano, Ivan Graziani, con una bella canzone, Lugano Addio.
Le scarpe da tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. Mi tenevi
dicevi ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti. Mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna ha combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, al sole i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, guarda, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli.